Radio Italia anni 60 vi racconta il libro del mese. Sulle frequenze di Radio Italia anni 60 parliamo di musica, cinema, moda, arte e cultura nella Londra degli anni 60. Parliamo infatti di Swinging Sixties, edito da Epli, questo il titolo del libro del mese. Ormai lo saprete, è scritto a quattro mani da Michelangelo Iossa e da lui Franco D'Assisti, che torna per nostra somma gioia on air.
Ciao Chiara, un saluto a tutti.
Così a bruciapelo ti chiedo, ma qual è stata la cosa più bella, più piacevole di tutta questa avventura, di questa stesura che vi ha portato via un sacco di tempo, un sacco di energie, ma che vi ha regalato anche tantissime soddisfazioni?
Beh, devo dire che intanto è stata l'amicizia che si è creata insieme a Michelangelo, che non conoscevo prima di intraprendere il percorso di questo libro, perché lui è di Napoli, io sono di Milano, io mi occupo di cinema, lui di musica, quindi siamo un po'... eravamo un po' strade distanti. Ci ha unito il capitano Ezio Guaitamacchi, che è il curatore della collana musicale della Epli, e nel momento in cui Michelangelo e Ezio stavano discutendo dell'idea di raccontare un po' questa swing in London che negli anni 60 ha dominato il mondo, ha dettato mode, tempi e modalità un po' a tutto, alla moda, al cinema, alla musica, all'arte, eccetera eccetera, beh, quando è nata questa idea si sono detti, beh, però il cinema ha giocato un ruolo veramente importante dentro questo percorso, e hanno pensato a me molto carinamente, cioè Ezio ha pensato a me. A quel punto ci siamo messi in contatto e devo dire che nel corso di due anni buoni, poi sicuramente Michelangelo affondava le radici del concetto ancora prima, però ti dico, io proprio ieri guardavo i primi documenti che ci siamo spediti, erano del marzo 2022, questo per dire come effettivamente l'idea sia stata quella, anche perché inizialmente l'idea era quella di provare a fare un rush per far uscire il libro il 5 ottobre del 2022, dove si festeggiavano i 60 anni precisi di quel giorno, quel 5 ottobre 62, in cui uscirono il primo disco dei Beatles e il primo film di James Bond, che è un po' la data simbolo nella quale abbiamo voluto poi far nascere gli anni 60 londinesi. E poi, insomma, ci sono tanti altri regali che questo libro ci ha fatto, a partire dall'incontro con i lettori, dalle presentazioni che stiamo facendo in giro per l'Italia. Ne abbiamo una a Verona il 30 aprile, dove interverrà anche Omar Pedrini, che tra l'altro suonerà anche qualche pezzo dei Beatles, quindi, come dire, è anche interessante questo aspetto, alla Feltrinelli di Verona il 30 aprile. Ecco, come dire, anche questo contatto e questo piacere che ti dà vedere che il pubblico si rivede un po', no? Anche dentro quelle storie, eccetera, eccetera, beh, è una grande soddisfazione.
Tu sei un esperto, insomma, una carriera lunga, fortunata, ma c'è qualcosa che non sapevi e che grazie a questo libro hai appreso, hai scoperto?
Ma tantissime cose, Chiara, proprio tante, tante. Per me è stata una... Sai, anche io che faccio il critico cinematografico da 30 anni, però non è che poi tutti i film te li ricordi, li hai visti tutti ieri. Quindi è stato un bellissimo lavoro, ho visto una settantina di film, alcuni per la prima volta, e mi sono fatto un'idea che questo cinema della Swing in London, per esempio, una cosa che ho scoperto a livello di critico cinematografico, quindi di riposizionare l'importanza delle cose dentro nel mio schema. Io pensavo al cinema Swing in London come un cinema leggero, frufru, molto divertente, famo a divertirsi. In realtà aveva dentro dei livelli di complessità e di tematiche, l'aborto, la condizione della donna, il machismo, veramente ante litteram. E questa cosa è stata bellissima. Io dedico una sezione ai 10 film per capire la Swing in London. Ti assicuro che sarebbe la pena vedere tutti e 10. E sono 10 su tutti quelli che ho visto, ma ho dovuto tirare fuori qualcosa, sennò il libro durava 700 pagine. Poi un'altra cosa che ho scoperto, per esempio, è stato, e questa specie è aneddotica, è stato il retroscena di come è finito il rock and roll più famoso della storia, cioè Rock Around the Clock, dentro un film come Il seme della violenza con Glenn Ford, e c'è finito perché il figlio di Glenn Ford con le paghette si comprava i 45 giri in vinile, e ne aveva un bel po', era una casa quella in cui si ascoltava tanta musica, quella di Glenn Ford a Hollywood, e un giorno viene il regista del film, va dal papà, da Glenn Ford, che era l'attore protagonista, e dice, senti, mi porto via un po' di dischi, perché voglio ascoltare qualcosa che possa essere nella colonna sonora. In questa manciata di dischi che porta via c'era questo 45 che aveva comprato il figlio di 10 anni, e quando va a casa lo mette sul lato B, tra l'altro, perché il lato A pare che fosse una palla mortale, sul lato B mette e parte 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock e cambia il mondo. Ecco, queste cose sono chicche impagabili, perché le scopri piano piano, lavorando, approfondendo, andando in biblioteca, cercando sui giornali americani, sui giornali inglesi, ed è insomma un grande patrimonio che poi ti porti dietro.
Santi, per concludere ti chiedo, c'è una domanda che non ti ho fatto, ma che avresti voluto ti facessi?
Come il cinema italiano si è rapportato alla Sweeney London? Ti piace?
Mi piace, mi dai anche la risposta o mi tieni in stand-by?
La risposta velocissima, non ti lascio nell'ambascia della cosa, no. Ma il cinema italiano viveva una stagione importantissima, quella della commedia all'italiana, della grande commedia all'italiana in quegli anni 60, e del cinema di impegno civile, cioè era un cinema italiano che dettava legge nel mondo, ed è stato seminale per tanti artisti, però ha saputo guardare a Londra, penso a Monicelli con La ragazza con la pistola, con Monica Vitti, non a caso Monica Vitti è a Londra a lavorare quando il suo compagno dell'epoca, appunto Michelangelo Antonioni, va a Londra proprio per stare un po' con Monica Vitti, ma intanto cominciare a curiosare su questa città nella quale ha voluto ambientare il romanzo di Julio Cortázar, Le bave del diavolo, da cui è tratto Blow Up, non è ambientato a Londra, è ambientato a Parigi, ma lui ci teneva perché sentiva che la città cool del momento era quella lì. E quindi ti dico, La ragazza con la pistola, Monicelli, ma anche Fumo di Londra, Alberto Sordi. Alberto Sordi è la parabola dell'italiano in quel film, perché va a Londra pieno di pregiudizi, pensa alla Londra dei gentleman con la bombetta e l'ombrello, eccetera, eccetera, arriva lì, comincia a vedere queste ragazze scatenate in minigonna, ragazzi e ragazze che vanno in giro fino a notte fonda, eccetera, eccetera, e piano piano si avvicina a loro, li capisce, diventa quasi uno di loro. E questo secondo me è anche un po' metafora di come l'Italia ha dapprima, se vogliamo, messo le borchie rispetto a questa invasion che arrivava anche qua e poi piano piano si è lasciata andare.
Ma che meraviglia! Che dire, noi ringraziamo di cuore Franco D'Assisti, preziosissimo, gentilissimo, e complimenti perché ottimo lavoro e insomma aspettiamo il prossimo libro.
Guarda, sì, ce l'hanno già proposto, piano piano. Riprendiamoci da questo, no, questo ha ancora tanta strada da fare, ti dicevo, tante presentazioni, il film libro sta andando molto bene, ai vertici delle classifiche dei libri musicali, eccetera, quindi siamo molto contenti, penso che sia veramente un bell'oggetto, al di là di tutto e di quello che ci abbiamo messo noi dentro come contenuti, ma è veramente editorialmente, devo dire, alla Oepler ha fatto un grandissimo lavoro, quindi vale veramente la pena averlo.
Concordo, grazie ancora Franco D'Assisti.
Ma di cosa, figurati, grazie a te per tutto lo spazio.
Rimanete in linea perché tra poco ci sarà l'altro coautore, Michelangelo Iossa. Ora, musica.
Abbiamo tutti un sogno, una fotografia, una canzone prigioniera in un jukebox che ci ha lasciato un segno, un po' di nostalgia in quell'estate al mare intorno ad un falò. E c'era una chitarra che non smetteva mai, era così la nostra isola di Hawaii. Abbiamo tutti dentro una periferia, una ragazza, un plaid, una domenica. Noi che avevamo sempre voglia di andar via, noi che eravamo pazzi dell'America. E tutto era più bello, o ci sembrava a noi, ma come passa il tempo dai vent'anni in poi. Come passa il tempo, come si butta via. Io che non sono un santo e ho sbagliato tanto in vita mia. Come passa il tempo, passa mai, va come una 600 e quei ragazzi dentro siamo noi.
Come passa il tempo,
abbiamo tutti un albero che non c'è più, e tutti almeno un verso di una poesia, un cinema all'aperto ed un maglione blu prestato ad un amore che è volato via.
Ci credevamo eroi,
ma il tempo se ne frega e passa su di noi.
Come passa il tempo
di nuovo Nair per parlare di Swinging 60s, musica, cinema, moda, arte e cultura nella Londra degli anni 60, un volume mastodontico, quasi 400 pagine, zeppo di informazioni, schede, foto, di tutto e di più, scritto, come abbiamo sentito, da Franco D'Assisti e da lui, l'ospite che abbiamo annunciato poco prima della canzone, Michelangelo Iossa. Ma come stai innanzitutto?
Bene, bene, molto bene, molto swinging 60s, devo dire.
Giustamente, senti, ma che eredità hanno lasciato gli anni 60?
Direi gigantesca, ancora oggi facciamo i conti con gli anni 60, ancora oggi molti miti degli anni 60 sono assolutamente il simbolo assoluto nei loro territori. Immaginiamo che solo nel 2023 sono usciti in classifica, sono usciti nuovi dischi dei Rolling Stones e dei Beatles, no? Perché i Rolling Stones hanno pubblicato Hackney Diamonds, che è arrivato primo in classifica in 40 paesi del mondo. Un mese dopo è uscito Now and Then, il singolo dei Beatles, che è arrivato in classifica in ben 60 paesi del mondo, spesso al primo posto. La moda ciclicamente ripropone, chiede gli anni 60. In TV in Italia va in onda Il Paradiso delle Signore, che è ambientata negli anni 60, e in più ci sono anche, se vogliamo, le grandi figliolanze degli anni 60, cioè quelle mode cicliche che ritornano. Quella dei Beatles è solo la prima di tante invasioni britanniche, perché negli anni 80 per esempio si parlerà di anglofilia con i Grand Run e gli Spandau Ballet, negli anni 90 la cool Britannia dei Blur e degli Oasis, e negli anni 2000 Ed Sheeran, Adele, One Direction. Quindi ciclicamente l'Inghilterra ritorna a dettare legge in fatto di moda, modi, musiche e stile.
Santi, l'ho già chiesto a Franco, ora lo chiedo anche a te. Qual è stato l'aspetto più bello di tutto questo progetto?
Che allora, in realtà, che all'inizio sembrava effettivamente molto faticoso, perché abbiamo dovuto raccontare 10 anni densissimi, perché non sono 10 anni qualunque, sono 10 anni forse più simbolici dell'intero Novecento. Quindi siamo partiti
che sembrava una strada in salita. A un certo punto, sia io che Franco D'Assisi, non riuscivamo più a fermarci.
Conoscendoti, non sento a crederlo.
E Franco in questo mi somiglia molto, quindi abbiamo iniziato a, sai, poi la penna inizia, la tastiera inizia a danzare, no? Poi sull'onda delle storie da raccontare, perché sono storie troppo interessanti, troppo affascinanti, spesso si mescolavano tra di loro, per cui le nostre telefonate, quelle mie di Franco, erano appunto capire dove si doveva fermare l'uno e dove doveva iniziare l'altro, e quindi ci sono dei capitoli, delle aree del libro che io personalmente le definisco un cappuccino, cioè nel cappuccino tu non sai dove finisce il latte e inizia il caffè e viceversa, e quindi ci sono dei capitoli cappuccino, no? Quando parliamo di Yellow Submarine, come dobbiamo trattare Yellow Submarine, come un film o come una canzone? Lo stesso vale per Tommy, per Quadrofinia, anche per Antonioni, no? Antonioni è un regista, ma nei suoi film degli anni 60 c'è moltissima musica, e quindi in certi casi abbiamo, come dire, ci siamo confrontati su questo. In realtà la cosa difficile è stata fermarci, quindi l'editore a un certo punto ha detto basta, fermatevi, diamo uno stop a questa stesura, però cioè, ci stavamo divertendo tutti moltissimo, e quindi è nato poi anche molto divertendosi questo libro.
Quello è l'importante, quando si mette la passione, quando c'è divertimento, insomma, è tutta un'altra cosa. Il cappuccino ha tutto un altro sapore, diciamo così.
Non c'è dubbio.
Senti, la domanda che avresti voluto ti facessi, ma no, che non ti ho fatto, qual è?
la domanda base degli anni 70 è Beatles o Rolling Stones, è proprio come Coppie Bartali, diciamo. No, ma in realtà è una domanda fin troppo semplicistica, diciamo la verità. I Beatles e i Rolling Stones sono in Inghilterra l'equivalente del nostro Coppie Bartali, no? E quindi il dualismo perfetto. In realtà abbiamo dimostrato, penso, con il nostro libro che è ovvio, poi al netto dei gusti personali, che sia Beatles che Rolling Stones che Who e soprattutto decine di altre band come gli Yardbirds, gli Animals, i Pink Floyd, di Hollis, sono veramente un prodigio, cioè che tutta quella musica nasca in un manipolo di anni è incredibile, e quasi tutto quello che ascoltiamo è figlio di quella musica lì. Comunque personalmente Beatles, per la cronaca.
Ah vedi, io invece sono dall'altra parrocchia, Rolling
ecco,
Stones. Così non litighiamo.
Così non litighiamo, esatto.
Ultimissimissimissima, con un solo aggettivo, come definiresti questo libro?
Scintillante, perché in realtà è talmente pieno di colori, non posso dire favoloso perché gli anni 60 sono favolosi, speriamo anche noi di aver raccontato in maniera bella, non posso dire favoloso, ma bella, almeno interessante, gli anni 60. Certamente potrei dirti scintillante, perché il tripudio di storie, di colori, di aneddotica, di dati, anche di curiosità è veramente enorme, per cui sono 360 pagine e sono anche un bel viaggio tra le strade di Londra, e poi si possono leggere anche a pezzettini queste storie, perché abbiamo costruito un libro che poteva essere letto dalla prima all'ultima pagina, oppure scegliendo delle micro storie da raccontare, quindi magari c'è chi ama più leggere, non so, delle avventure di James Bond, e chi ama di più invece camminare a Carnaby Street alla scoperta delle minigonne. Quindi veramente è un libro dai tanti piani narrativi.
360 giorni, una pagina al giorno, toglie il medico di torno.
Esatto, ottima idea.
E perché noi ringraziamo di cuore per questo lavoro scintillante Michelangelo Iossa, è stato veramente piacevolissimo come sempre parlare con te e riaverti di nuovo sulle nostre frequenze.
Grazie mille Chiara, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E speriamo che questo libro venga presentato anche in regione.
Ah, perché no? Il nostro obiettivo è venire lì in Trentino Alto Adige e poter condividere la gioia di queste pagine con i tanti appassionati degli anni 60.
E noi vi aspettiamo, un abbraccio fortissimo, grazie ancora.
Grazie a te.